Anche questo spunto mi arriva sempre da Alessio, molto attivo nel gruppo Telegram di patreon.com/marcocrepaldi. Mi raccomando, se siete già su Telegram, entrate, trovate il link proprio tra i post di Patreon. Se invece non siete ancora su Patreon, venite, datemi una mano, supportate questo mio lavoro di, chiamiamolo divulgazione, direi più di riflessione, di stimolazione intellettuale qui su Spotify. Allora, oggi appunto vorrei parlare di egualitarismo, perché in generale c'è sempre un po' questa discussione sul tema del femminismo, che non sto trattando tantissimo qua sui podcast, ma ogni tanto ve lo beccate. Quindi il tema del femminismo è sempre stato per me questo: l'etichetta femminismo è un'etichetta che non è inclusiva per definizione, va benissimo come etichetta per la battaglia relativa agli obiettivi delle donne, ma quando diventa una etichetta trasversale a tutti i generi, a tutte le complessità sociali, secondo me diventa un'etichetta ambigua, anzi lo è già anche in realtà per le battaglie femminili, poiché ogni corrente femminista ha la sua modalità di perseguire questo obiettivo, ma lo è in particolare, secondo me, quando si parla di più gruppi sociali che vogliono rivendicare un po' i propri diritti, le proprie attenzioni. E voi direte: ma a parte le donne, quali altri gruppi devono rivendicare i diritti? Ce ne sono tanti, ovviamente. Tra questi possono esserci sicuramente anche gli uomini. Io non parlo di diritti maschili, parlo più che altro di sensibilizzazione sul ruolo di genere maschile e su quello che comporta, non solo come danno agli altri, perché spesso se ne parla come ecco, il ruolo di genere maschile è dannoso verso gli altri, ma vorrei che se ne parlasse più come dannoso verso i maschi stessi. Ecco, da questo punto di vista, l'etichetta femminismo è un'etichetta che può essere ambigua e secondo me allontana un po' molti uomini da riuscire ad identificarsi. Poi uno può dire, ma non capisci perché l'etichetta femminismo vuol dire questo. Sì, vabbè, tutto bello, però in realtà a livello proprio di parola è una cosa che respinge, no? Quindi uno può andare anche oltre il significato etimologico, semantico e tutto quello che volete della parola, però questa rimane, quindi bisognerebbe capire perché non si può utilizzare un'altra etichetta. Infatti molti mi dicono: Marco, ma perché invece di femminismo non cominciamo a usare l'etichetta egualitarismo o appunto antisessismo? Allora, io non sono un amante delle etichette in questo senso, poiché si parla di etichette ideologiche. Un conto se un'etichetta serve per parlare di un problema, come può essere Hikikomori o Incel, allora lì identifica diciamo, un problema, un fenomeno sociale, ok, ma non identifica un'ideologia. Quando si parla di etichette ideologiche, tipo anche Red Pill, a me non piacciono e io tendo a non utilizzarle perché conosco i pro, ma soprattutto conosco i contro di queste etichette ideologiche. Quindi la tendenza a estremizzarsi, a diciamo, attirare persone che magari non hanno niente a che fare con quel tipo di battaglia, ma che attribuendosi l'etichetta in qualche modo la sporcano. Insomma, tutti i problemi che stiamo vedendo chiaramente col femminismo, che però si fa finta di non vedere. E io sono convinto che si ricreerebbero anche con un'altra etichetta, quindi con l'etichetta egualitarismo o antisessismo, che già oggi in realtà nascono come etichette sporche, poiché in una società che presuppone che l'unica etichetta possibile per questo tipo di battaglie sia l'etichetta del femminismo o ancor meglio del femminismo intersezionale, utilizzare l'etichetta egualitarismo o antisessismo automaticamente ti pone in una posizione di essere considerato un antifemminista, quindi per definizione una persona contro la parità di genere. Quindi se tu vai in qualunque ambiente che abbia un minimo di ideologizzazione dal punto di vista del femminismo, automaticamente se ti definisci egualitarista o antifemminista, puoi avere gli stessi identici valori e le stesse identiche modalità di pensiero, o meglio di obiettivo che hanno magari le persone femministe, ma viene identificato automaticamente come un nemico, poiché non ti attribuisce un'etichetta ideologica che serve proprio anche come segno distintivo per riconoscere i buoni dai cattivi, o meglio, quelli che fanno parte del nostro gruppo da quelli che non fanno parte del nostro gruppo, quelli che sono con noi da quelli che sono contro di noi. L'etichetta in questo caso ha proprio una funzione di scrematura sociale, di identificazione, no? Tra in-group e out-group. Quindi se io sono femminista e tu non lo sei, automaticamente tu sei contro di me, poiché Questo è il meccanismo delle etichette ideologiche spesso. Non tutti la prendono così, ma quelli che più si fanno, diciamo, ideologizzare dalle etichette ideologiche, cioè quelle che più attribuiscono o integrano meglio l'etichetta ideologica all'interno del proprio costrutto identitario, quindi si identificano in modo fortemente radicato con quel tipo di etichetta e con quello che essa descrive dal tuo punto di vista, poiché appunto sono etichette molto ambigue. Più l'etichetta ideologica è integrata nella tua struttura identitaria, e più farai fatica ad accettare persone che non hanno la medesima etichetta nella loro percezione identitaria. E quindi, ecco, se io mi definisco egualitarista o antisessista, automaticamente sto dicendo una cosa, nella maggior parte dei casi, sto dicendo sono antifemminista, che non è vero nel mio caso, per esempio, perché io non mi reputo antifemminista nel senso di qual è la battaglia del femminismo o di alcuni femminismi o del femminismo in senso megalato, ovvero parità di genere, ma semplicemente non mi piace l'etichetta, me la sono attribuita in passato. Ho capito che è un'etichetta che oggi ha poco significato dal punto di vista proprio della chiarezza di quello che io ti sto dicendo quando ti dico sono femminista, poiché ti sto dicendo molte cose e niente sostanzialmente. Ti sto solo dicendo che preferirei una società paritaria invece che una società disparitaria, patriarcale, ma vorrei dire chi oggi si attribuirebbe l'etichetta di patriarcato, nel senso volontariamente, è ovvio che la maggior parte delle persone dice io voglio essere per la parità. Poi appunto c'è chi sceglie di essere femminista e chi sceglie di essere per la parità, che secondo me appunto distingue un po' la modalità. C'è chi preferisce avere un'etichetta ideologica e far parte di un gruppo con delle regole comunque, perché quando fai parte di un gruppo con un'etichetta, con dei colori, con dei simboli, sicuramente per farvi parte devi rispettare determinate linee guida. E chi invece dice no, io preferisco essere libero nella mia battaglia e perseguo un po' i miei valori, i miei obiettivi senza per forza attribuirmi un'etichetta. La stessa cosa vale anche per ambientalismo o per altri ismi o per il pacifismo. Io posso dirmi pacifista o non dirmi pacifista, ma se non mi dico pacifista non vuol dire che non sono per la pace. Stessa cosa se mi dico pacifista non vuol dire che necessariamente sono per la pace. Potrei essere per la pace che viene raggiunta con la guerra. O stessa cosa ambientalismo. Se io mi dico ambientalista, cosa sto dicendo? Semplicemente che vorrei inquinare di meno, semplicemente che non sono un negazionista del cambiamento climatico. Ok, si spera, tra l'altro, non è neanche detto, perché uno potrebbe anche definirsi ambientalista, ma poi dire no, ma io non credo nel cambiamento climatico. Quindi queste etichette lasciano veramente il tempo che trovano. E io credo che anche etichette come egualitarismo o antisessismo sarebbero allo stesso modo influenzabili dagli stessi identici meccanismi, si creerebbero delle ideologie, dei gruppi, dei sottogruppi. Nel momento in cui dovessero diventare molto adottate, molto estese, si creerebbero delle correnti minoritarie, maggioritarie, ci sarebbero delle persone che si attribuiscono queste etichette comportandosi in maniera sbagliata, quindi sporcando anche il significato e la stessa, in qualche modo, purezza delle etichette che magari nasce come è nato femminismo in maniera prettamente positiva, no? Dal punto di vista di quella che è la nostra percezione. Poi ovviamente ci sono sempre state delle persone che hanno sporcato in qualche modo questa etichetta con comportamenti lontani dai valori dell'ideologia o del movimento sociale inizialmente. Ma questo cambia molto quando i numeri aumentano. Cioè, un conto è ci costituiamo un movimento sociale perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo, ovvero, che ne so, raggiungere il voto, raggiungere il suffragio universale, raggiungere il diritto dell'aborto, eccetera, eccetera. Ok, c'è un obiettivo chiaro, siamo un movimento, non ci sono delle ideologie di struttura e di interpretazione della realtà, rimaniamo tutto sommato in un ambiente safe. C'è chi è più aggressivo, chi è meno aggressivo, ma non è una questione di ideologia. Nel momento in cui, ovviamente, oltre al fine cambia anche la modalità con cui si persegue il fine e cambia soprattutto il modo di interpretare l'esistenza, cioè ognuno deve avere un modo simile di interpretare l'esistenza se si dà la stessa etichetta. È ovvio che a quel punto non si parla più di movimento sociale, ma si parla di ideologia, cioè abbiamo una interpretazione condivisa della realtà che può inevitabilmente irrigidirsi e può anche, con l'irrigidimento, anche estremizzarsi. Questo è il vero problema delle ideologie. E quindi io non voglio definirmi in nessun modo, io rifiuto l'idea, ho sempre respinto l'idea di quelli che mi dicevano: ma perché non incominci a definirti egualitarista? Ma perché non incominci a definirti antisessista? Oppure quelli che mi dicevano: Marco, ma tu comunque quando parli si vede che sei femminista, perché esprimi tante idee femministe, sei più femminista dei femministi stessi perché sei veramente paritario. Sì, allora a me non interessa, nel senso va bene, io mi posso riconoscere in tanti, anche in tante idee, in tanti valori che fanno parte del femminismo, così come mi riconosco in tante idee, in tanti valori che possono far parte della religione cattolica, perché io, pur non definendo cattolico, mi definisco ateo, non significa che non voglio rispettare il prossimo, che non penso che uccidere sia una cosa estremamente sbagliata, che non penso che appunto la ricchezza possa essere in certi termini un'autodistruzione, insomma, una cosa anche egoistica per certi versi. Insomma, se vado a scavare nell'ideologia cristiano-cattolica, troverò dei valori che condivido. Stessa cosa per altre religioni, come può essere il buddismo, come può essere la religione musulmana. Insomma, cioè, non è che un'ideologia o sei tutto pro o sei tutto contro, per forza. Stessa cosa per le ideologie cosiddette sociali, il liberalismo, il socialismo, il comunismo, il capitalismo, quello che volete. Cioè, in tutte queste io ritroverò qualche elemento che mi identifica e qualche elemento che in realtà trovo distante da me. Non voglio prendere a pacchetto chiuso una visione della realtà e identificarmici a costo appunto di non modificare la mia idea in base a quello che capisco nel tempo, ma modificare le mie idee in base a quelle che sono le prescrizioni di quell'ideologia. Quindi semplicemente mi tengo lontano dalle etichette ideologiche di qualunque tipo, non mi definisco, poi gli altri mi definiscono per forza perché gli altri hanno esigenza magari più di me di etichettare, io però non mi etichetto. Anche a livello politico non so dirvi precisamente se sono di destra o di sinistra, ho alcune idee più di sinistra, alcune più di destra. Potrei essere in una parte in mezzo tra i due. Sicuramente mi sento moderato e non mi sento polarizzato in un estremismo, però non ho l'esigenza di definirmi. Forse capisco perché le persone hanno l'esigenza di definirsi, proprio perché hanno bisogno di una chiarezza nella propria struttura identitaria, nel capire chi sono gli amici e nel capire chi sono i nemici, ma questo meccanismo del dovere avere dei nemici, a seconda di come uno si identifica, è proprio il meccanismo che io ritengo più problematico all'interno dei meccanismi di polarizzazione oggi estremamente sovraeccitati dai social network che veramente ci portano a vedere le persone che la pensano diversamente da noi come dei mostri da distruggere. Questo è veramente, veramente pericoloso. Ma io non ho questa esigenza, non ho bisogno di definirmi a tutti i costi. Soffro chi si definisce in maniera rigida e chi dimostra una credenza cieca e diciamo appunto priva di dubbio rispetto ad alcune ideologie, ma così come il femminismo, tutte le altre, no? Io sono femminista al 100%. Cosa vuol dire? Spiegami. Cosa pensi che bisognerebbe fare? Perché se parli di parità di genere siamo d'accordo, però come la raggiungi questa parità di genere? La prostituzione la elimineresti? La regolamenteresti? La liberalizzeresti completamente? I porno come li cambieresti? Li lasceresti uguali? Non lo so, il sex working è qualcosa di problematico, non ha nessun problema. La transessualità, è una cosa che, i ruoli di genere in particolare, è qualcosa che vedi come meramente costrutti sociali o vedi un'attinenza biologica? Cioè, insomma, ci sono tantissime questioni, infinite questioni, l'utero in affitto. Cioè, cosa vuol dire? L'utero affitto è discriminatorio contro, o meglio, la gestazione per altri è una discriminazione contro le donne o è qualcosa che tutela le donne? L'aborto, addirittura ci sono femministe che dicono l'aborto è a tutela della donna e del bambino, è la cosa più femminista che esista e la maggior parte invece pensa di no, ma sicuramente ci sono delle correnti maggioritarie e minoritarie, ma il discorso è che non è che una corrente maggioritaria annulla per forza di cose le correnti minoritarie di un tipo di ideologia, perché se il femminismo è raggiungere la parità, allora ci sono infinite modalità e tutte sono rispettabili potenzialmente sulla carta. Poi, appunto, quelle che prendono più piede sono quelle che diventano maggioritarie, ma non vuol dire che le altre non esistano più. Questa cosa del vero e del falso femminismo, io l'ho trovata sempre veramente stucchevole, poiché non ha alcun senso. Il vero femminismo è quello che vediamo nella realtà, e sono più veri femminismi a seconda delle varie interpretazioni di questa matrice ideologica o appunto di questo movimento sociale alla nascita. Stessa cosa vale per qualunque altra etichetta, quindi io rifiuterò l'etichetta sicuramente egualitarismo, non me l'attribuirò, e anche quella di antisessismo, che in realtà è più consona secondo me, perché non è prettamente qualcosa che crea una etichetta nuova, ma semplicemente si schiera contro una pratica, è come dire antifascismo, no? Antirazzismo, cioè io sono contro il razzismo, sono contro il fascismo. Quindi ha più senso perché non crea un'etichetta nuova che appunto poi si presta particolarmente a un'ideologia, ma comunque anche antisessismo può diventare un'ideologia se nasce in termini meramente contraddittori, diciamo oppositori all'etichetta femminismo. In quel caso diventa automaticamente un'ideologia, poiché da antisessista automaticamente viene etichettato come antifemminista. Tu dirai, ma io non lo sono. Ok, però non, le etichette hanno questo problema, ne abbiamo parlato anche su YouTube. Non è che decidi solo tu cosa significano. Quando ti attribuisci un'etichetta, sicuramente puoi lottare affinché quell'etichetta viene concepita in una maniera diversa rispetto a quella che viene concepita oggi, quindi ti batti per cambiare la percezione su quell'etichetta, ma sai che entro certi limiti non potrai decidere tu cosa quell'etichetta significa, quindi quando te l'attribuisci decidi di sobbarcarti sia pro che contro, cioè sia quello che di esplicativo ha quell'etichetta, sia quello che ha di ambiguo e che potrebbe portare delle persone a confondere il significato stesso. Quindi quando ci attribuiamo delle etichette sappiamo i pro e contro, o meglio, dobbiamo sapere i pro e contro e non dobbiamo arrabbiarci, o meglio, possiamo arrabbiarci, ma dobbiamo metterlo in contro quando qualcuno non capisce veramente cosa significa questa etichetta, poiché noi quando andiamo a dire un'etichetta in cui ci identifichiamo, per forza di cose andiamo a semplificare la realtà, quindi andiamo a creare un costrutto che ha di base uno stereotipo, e se una persona ha uno stereotipo diverso dal nostro, noi dobbiamo andare a spiegargli cosa intendiamo con quell'etichetta, e quindi di base quell'etichetta più è ambigua, più è inutile, poiché più è ambigua, più semplicemente allunga la discussione e non la semplifica. Se un'etichetta mi permette di semplificare una comunicazione, pensiamo per esempio alle etichette, diciamo, di diagnostiche. Io vado da uno psicologo e dico: quel ragazzo che ti sto inviando, quel paziente che ti sto inviando ha un disturbo evitante di personalità. Ok, questa etichetta serve per dirti: tu sai cos'è il disturbo evitante di personalità, non sto lì a spiegarti tutte le caratteristiche, ti dico che ce l'ha e quindi semplifichiamo la discussione. E quell'etichetta è utile perché non è un'etichetta ambigua, ha un significato preciso, te la comunico, quando te la comunico semplicemente ti vado a comunicare tutto il costrutto sottostante che noi conosciamo bene. Poi se devo precisare delle cose le preciso, però se non preciso niente vuol dire che è un disturbo evitante classico. Ecco, quella è un'etichetta che ha una funzionalità che può essere diversa a seconda di come la comunico, perché se io la comunico a un paziente che non ha idea di cosa significhi, allora a quel punto non serve niente l'etichetta. È molto meglio che io gli comunico direttamente il costrutto sottostante. Invece di dirti hai un disturbo evitante di personalità, ti dico hai queste caratteristiche di personalità che possono essere problematiche a livello individuale e sociale. Quindi per questo che io continuo a ritenere che le etichette abbiano molto più significato tra professionisti, perché semplificano la comunicazione, l'accelerano e non creano degli stigma o delle appunto rigidità anche dal punto di vista interpretativo sociale, e non creano ambiguità, appunto. Le etichette sociali come femminismo, come egualitarismo, come antisessismo, in misura minore, ma appunto anche essa, sono etichette ambigue. Io ti dico sono femminista, tu puoi capire al volo qualcosa, ma può darsi anche che non hai capito cosa sono veramente. E appunto, se io te lo devo spiegare, ci metto più di prima forse a spiegarti che no, non sono quel femminismo, no, non sono quell'altro, no, non sono un estremista, no, no. E allora a quel punto diventa solo un modo per avere un senso di appartenenza, no? Sentirmi parte di un gruppo sociale, parte di una battaglia, però secondo me non è necessario, o meglio, io non lo sento come necessario nella mia visione delle cose. Io mi batto per i miei valori, quello che penso che sia giusto moralmente, cercando di rispettare anche le moralità altrui, però avendo ovviamente una mia visione di quello che potrebbe funzionare meglio e di quello che potrebbe funzionare peggio, sempre fermo restando che io a volte tendo a essere molto relativista e quindi vedo le cose sempre in un contesto specifico e in base a un obiettivo che ci poniamo, non le vedo in senso assoluto. Quindi questo è un po' il mio pensiero, però insomma aspetto anche le vostre argomentazioni su Patreon, se volete rispondermi, e vi aspetto appunto se volete far parte di questa community e darmi degli stimoli, degli spunti per parlare di nuovo nei podcast. Su Patreon parte da 2 euro al mese la donazione che mi potete fare se volete investire nel mio lavoro, se vi piace e volete supportarlo. Dopodiché c'è anche chi dà un po' di più, però in base alla vostra disponibilità economica. Penso che 2 euro se lo possano permettere quasi tutti e quindi ho deciso di partire da una cifra minima senza discriminare tra chi dona di più e chi dona di meno. Siamo tutti uguali. Va bene, buona giornata, ci sentiamo appunto tra un paio di giorni.